Io volevo ringraziare un attimino gli organizzatori, semplicemente perché oggi si parla di gastronomia quotidianamente. Se ne parla, e sì, se ne parla nel senso di logica, di cultura, di emozioni, di tecniche, però il messaggio che si vuole mandare con questo modo di fare è semplicemente un messaggio di presentazione di una tecnica che oggi è abbastanza discussa. Noi in Italia abbiamo grandi chef, naturalmente, ma non hanno fatto scuola come qualche altro. Un po' siamo nazionalisti e vorremmo esserlo fino in fondo. Adesso la cucina riguarda un po', quando si parla di cucina si parla della Spagna, di chef spagnoli in tutti i sensi e in tutte le salse. Invece forse qualcosa di nostro abbiamo. Volevo soltanto distinguere, è una logica questa, la differenza che c'è di alimentarsi per andare avanti e invece la gastronomia è intesa come un qualcosa che va al di là, che parte da un'idea, attraversa una serie di problematiche, soprattutto oggi dove è difficile avere un'idea ben precisa sul prodotto di qualità per arrivare poi al prodotto finale. Come dire, in altre parole, un conto è alimentarsi, un conto è sedersi a tavola. Ci dà ragione su questo Ippocrate quando diceva che la nutrizione è una medicina, forse la prima medicina, e tutti quelli che si occupavano di gastronomia potevano essere definiti medici. In qualche caso forse è così. Naturalmente il cibo ha sempre fatto parte, ovviamente, della storia dell'umanità. Si parte dal Neolitico per un motivo molto semplice, perché in quel periodo c'è stato lo sviluppo dell'agricoltura nel senso di produzione, quindi il cibo non più cercato, ma il cibo come elemento procurato con il lavoro, e questo è il periodo del Neolitico. La civiltà egiziana invece viene a rappresentarsi semplicemente come un periodo in cui c'è soltanto tanta abbondanza dal punto di vista alimentare e basta, nient'altro. Ma questo semplicemente perché c'è il Nilo e quindi c'è la possibilità di una produzione, parliamo di ortaggi, eccetera, e basta, ma non c'è ancora una cultura gastronomica nel senso come la intendiamo noi oggi. Invece i greci un po' si sono distinti in questa cosa, addirittura hanno sacralizzato quello che è il concetto di gastronomia, per arrivare poi ai romani dove tutto diventa amplificato, tutto diventa sfarzoso. Riporto a Picio semplicemente perché è stato quello, beh, Apicio in realtà non è un gastronomo, è un nome che fa riferimento a tre personaggi che non si occupavano di gastronomia, erano semplicemente, oggi li definiremmo buongustai, erano semplicemente gli ottoni in pratica. E oltre all'abbondanza, questo periodo è caratterizzato semplicemente dal fatto che c'è la ricerca del raro, non è tanto importante il mangiare in un certo modo quanto la ricerca della rarità. Sui tavoli, sulle tavole, non mancavano spesso i pavoni, purtroppo. Dunque, il Medioevo viene riferito soltanto come passaggio, come transizione, perché in effetti non ha nessuna identità, importante da questo punto di vista. Si alternano brevi periodi di carestie a periodi invece di grande abbondanza, ma nulla di più. Il Rinascimento invece è qualcosa da considerare semplicemente perché si va ad affinare quelli che sono i contorni della tavola. Viene riportato il buon gusto di stare a tavola e quindi non è tanto un fatto gastronomico, ma tutta la scenografia che di questo comporta. A un certo momento arrivano quelli che in effetti possono cominciare a essere menzionati dal punto di vista appunto gastronomico e sono Savarin, in ordine, Artusi ed Escoffier. Savarin, ho tralasciato il famoso Don Perignon semplicemente perché il metodo Champenoise, adesso dal punto di vista del colore, ci interessa relativamente. Savarin è stato quello che ha cominciato a pubblicare qualcosa sulla cucina, anche se in effetti non era proprio un trattato, tantomeno un qualche cosa di scientifico, era nient'altro che il riportare tutto ciò che riguardasse la gastronomia, e cioè aneddoti, prodotti, ma nulla di più. Però è stata una pubblicazione che comunque in ogni caso in qualche modo ha avuto un grande successo. Da lì poi si passa a Savarin dove cominciamo a parlare di un qualcuno che ha cominciato a raccogliere le ricette, le tecniche tra virgolette naturalmente, ma comunque qualche cosa che potesse riguardare effettivamente il modo di stare a tavola. Escoffier invece qui non è più il gastronomo, qui è lo chef, è quello che in effetti fa qualche cosa di scientifico. Gli ingegneri quando uso sta parola forse si arrabbiano, però vuole dire le temperature, le cotture, tutto quello che comincia a dare un significato al piatto, alla preparazione e nello stesso tempo permette di fare cose diverse. Nel Novecento viene fuori, è stata un'istituzione, quindi è la concorrenza la guida Michelin, però va citato. La guida Michelin nasce perché arriva l'automobile, la gente va in giro e quindi ha bisogno di essere guidata dal punto di vista delle fermate gastronomiche. Naturalmente, che piaccia o no, la Nouvelle Cuisine rappresenta un momento di svolta semplicemente perché ci sono degli elementi che vengono codificati e puntualizzati, vale a dire, mangiamo in un certo modo seguendo determinate idee e mettiamo a punto determinate tecniche. È semplicemente questo. Il merito va a due, Gold e Millau, ma sono due critici gastronomici. In effetti, in realtà, chi ha portato l'identità di questa tecnica di cucina è Gerard in fondo. I punti sono semplici, i punti fondamentali sono questi, la semplicità per dire che ogni ingrediente va valutato, considerato e non messo lì giusto per, ma deve avere una propria identità. Gli alimenti devono essere stagionali, ma insomma questo è relativo, i tempi di cottura, le variazioni di salse e qui comincia un elemento importante, la creatività. Per creatività, creatività e presentazione del piatto vanno a pari passo. Creatività qui si intende non tanto l'idea di un piatto particolare, ma quando che ci sia una logica del buon gusto, se volete. E comincia a entrare in gioco anche il discorso colore, per quel che in quel periodo si poteva fare. Cito Gualtiero Marchesi semplicemente perché è un grande chef, è ovvio, ma perché col libro La mia nuova grande cucina italiana ha portato in Italia l'esperienza fatta in Francia, in pratica, perché lui si è formato lì per certi aspetti. A un certo momento, quindi, anche Gualtiero Marchesi comincia a definire una propria cucina, che non è altro che il riportare qui i principi detti e fatti ed elaborati dalla Nouvelle Cuisine, e cioè il concetto di semplicità, del buono e del bello. Il buono e il bello adesso, attualmente, è visto un po' sotto un'ottica diversa. Il bello da vedere in gastronomia non è detto che sia il bello da mangiare il buono, e quindi di questo forse qualche cenno ne facciamo dopo, se ne discute tanto adesso. Siamo arrivati ai nostri giorni dove si parla di gastronomia molecolare, ma qui il discorso è un pochettino diverso, si vuole prendere la scienza semplicemente per conoscere tutte le reazioni chimiche, tutto quello che può succedere nel momento della cottura, nella preparazione, eccetera. Si vuole semplicemente dare una spiegazione a quel che si vede, nient'altro, è solo questo lo scopo. Ho letto da qualche parte questa definizione di arte, probabilmente mi lancerete qualcosa, non lo so, però la riporto così com'è, che è un'attività umana, ecco, basata sull'abilità individuale, sullo studio, sull'esperienza e su un complesso specifico di regole. Questo viene a favore della gastronomia, semplicemente perché, come diceva, prima ho sentito un signore che tutti possiamo imparare a fare un qualcosa, in questo caso un piatto, no? Le ricette che si passano da una parte all'altra, da una casa all'altra, eccetera, eccetera. La creatività, l'idea di un qualche cosa è ben diversa. Lo stesso piatto fatto da due persone diverse che hanno davanti una tabella di marcia sarà sempre un qualche cosa di diverso. Ed è per questo che forse ci permettiamo di usare questo termine impropriamente, forse, dell'arte in cucina. Sorvoliamo sui sensi. Ho messo questa immagine semplicemente per dire che la gastronomia è l'unico campo in cui entrano in gioco tutti i sensi. La musica.